E ritorna così il Time Magazine con The Christians. Che anno era? Siamo molto indietro nel tempo. 92, 1992, quando eravamo piccoli. Sicuramente io più grande di Adriano Varriga, che è qui con noi. Buongiorno Adriano.
Buongiorno.
Allora, vabbè, qua mi dicono, ma è il mercato del Palermo. Poi ne parliamo del mercato
possiamo
del Palermo.
Possiamo parlare anche di questo.
Anche di quello, perché no. Vi dico solo che c'è il nome caldo di Baez del Frosinone, che non è male. Ecco. Voi non sapete che Adriano Varriga, in realtà spegniamo i microfoni e poi parliamo di calcio, che lui sempre di Palermo, tifosissimo del Palermo, quindi doppiamente complimenti. Però sei qui per parlare in primis del Ponte Oreto. Ieri avevamo Dario Chinnici, che molto contento ci ha raccontato di come stanno per partire i lavori. Tutto bellissimo, però bisogna anche dire che non è tutto perfetto, bisogna anche stabilire e mettere i puntini sulle i. Qual è la reale situazione?
Sì, la premessa chiaramente è sempre che si tifa per la città, quindi
bravo.
Quando ci sono delle opere importanti come la messa in sicurezza e il restauro del Ponte Oreto,
esatto.
Chiaramente si spera sempre che le cose possano andare avanti. Io ho semplicemente rimarcato il fatto rispetto a questa situazione che purtroppo vero è che sta partendo la prima tranche di lavori, cioè quella dei marciapiedi, perché per il resto si dovrà aspettare ancora diversi mesi per il progetto. Ho semplicemente rimarcato che questa attività, questa partenza dei lavori e della progettazione si sarebbe potuta tranquillamente verificare più di un anno e mezzo fa. Infatti ne avevamo parlato pure qua a Radio Time negli anni
sì.
passati, quando ci fu tutta l'interlocuzione col tavolo tecnico da me promosso, col provveditorato e ANAS per il Ponte Corleone e lo svincolo Perpignano, io alla fine all'interno di questa convenzione riuscii ad inserire anche la messa in sicurezza del ponte Oreto, che non fu oggetto di commissariamento ma era inserito nel protocollo. Nel 2022, quando la galla si è insediato, di fatto la convenzione era già siglata e pronta per essere utilizzata, tant'è che ANAS attese per mesi un riscontro da parte del comune rispetto
che non
al fatto
mai.
Di noi siamo pronti, loro avevano già individuato con gli accordi quadro il progettista e la ditta per fare i lavori, quindi erano già pronti per partire il giorno dopo. Purtroppo l'amministrazione della galla decise di non aderire, non dare seguito a questo protocollo già firmato dall'allora sindaco di Palermo Orlando e di fatto si è azzerato tutto, tant'è che ci ritroviamo a un anno e mezzo di fatto al punto di partenza
che doveva essere un anno e mezzo fa,
luglio-giugno 2022, quindi insomma è un dispiacere perché è un percorso costruito per la città nella precedente consigliatura e sindacatura e perderlo è stato un peccato.
Ecco, può darsi che lì ci sia stato anche un volere politico nel non dar seguito a qualcosa di firmato dalla vecchia amministrazione, dal vecchio sindaco, per intestarsi poi un qualcosa. Ci sta un minimo, non è piacevole dirlo, ma potrebbe avere questo il senso di lettura.
Ma secondo me prendere le distanze su cose che sono nell'interesse della città è un pessimo segnale politico, io non lo farei mai. Sono del parere sempre che bisogna riconoscere, diciamo, i meriti e i demeriti di qualsiasi amministrazione.
Però è l'unica lettura che si può dare, perché altrimenti tutto pronto, che altro motivo possiamo
anche
pensare?
Anche in passato abbiamo detto che, per esempio, sulla questione di uscita dalla parte dell'emergenza cimiteriale è stato fatto un buon lavoro.
Ci poteva dare seguito anche questo.
Nell'interesse della città, in questi frangenti e in altri passaggi, ritengo che invece sia giusto evidenziare che è sbagliato abbandonare un percorso già pronto semplicemente per una questione
per
di
una questione politica,
politico
esatto.
Vedi,
ma hai
di un
dato
eventuale merito.
Un reminder la prossima volta che sentiremo Totò Orlando, allora gli chiederemo perché non si è seguito quel protocollo, magari vediamo quale sarà la risposta. Invece, a proposito di ponti, tu da sempre curi la situazione del Ponte Corleone, che è quella più tragica, tra virgolette, perché blocca l'asse di Viale della Ragione se non funziona, però i lavori stanno andando avanti. Qual è lo stato dell'arte?
Sì, allora, diciamo, il percorso che appunto avviamo nell'ambito di quel protocollo, per fortuna, ha dato i suoi frutti, perché i lavori di una in direzione Catania sono già conclusi e si vede proprio fisicamente la differenza tra le due carreggiate, tra le due direzioni. quello che sollecitiamo adesso all'amministrazione comunale, che è, in realtà lo facciamo da più di un anno, è che per fare la seconda parte direzione Trapani, quindi mettere in sicurezza complessivamente il Ponte Corleone, e soprattutto per realizzare le bretelle laterali, che, per le quali ricordo che noi abbiamo già un progetto esecutivo,
esatto.
È un percorso che abbiamo portato a casa noi negli anni precedenti, c'è bisogno di sbloccare l'interlocuzione con Roma per i fondi FSC 14-20, che purtroppo sono ancora lì bloccati.
E lì deve intervenire l'assessore, giusto?
Là in realtà è una questione politica un po' più complessa, che riguarda l'amministrazione comunale, ma anche il governo Meloni. Certo, fa specie che tematiche di raccordo tra
una linea che dovrebbe essere dritta,
esatto, che ci siano dei blocchi di questo tipo sugli FSC e comunque su opere così importanti commissariate, quindi che dovevano avere una priorità da parte dello Stato, si nicchi e non si trovino queste risorse, non si riprogrammino queste
particolare
queste
come
risorse.
Situazione. E allora io ti direi, sentiamo il prossimo, dovrebbe essere Ted McCree, e voglio chiederti cosa è successo ieri in aula, questa norma salva ineleggibili che sta facendo tanto discutere, che cosa è capitato? Lo scopriremo tra qualche minuto qui al Time Magazine. Dovreste sentire i fuori onda con l'onorevole Adriano Vardica, perché diventa subito tifosissimo, spento il microfono, niente, si è parlato di ma che posizione ha Vasic in campo? Questo ancora non l'abbiamo capito neanche noi del tutto, perché Vasic è una
degna
bella...
Del tifoso più appassionato, questa domanda.
Eh sì, questa devi aver proprio seguito.
Devi essere proprio...
Lo scopriremo nelle prossime settimane, però io voglio scoprire cosa è successo ieri invece in aula, perché la salva ineleggibili ha spaccato la maggioranza, Fratelli d'Italia esce dall'aula, insomma tu da... osservatore esterno, come l'hai vissuta sta roba?
Ma a volte si resta anche un pochettino basiti. Essenzialmente è successo questo. Ci sono due disegni di legge che dicono essere sostenuti da tutta la maggioranza di Schifani. Uno appunto è questo DDL che hai citato tu, che di fatto serve a supportare quattro parlamentari, di cui tre di Fratelli d'Italia, che si trovano dentro delle possibili ineleggibilità, ci sono delle cause pendenti. Di fatto questa norma servirebbe a regolarizzare la loro posizione, quindi sono delle norme comunque tarate su quei
ad persone, ma proprio ritagliate per quello
a posteriori, quindi comunque un intervento sempre maldestro su giudizi che ci sono in corso. E dall'altro lato la norma per la reintroduzione del voto nelle ex province, norma che ha del surreale, non perché diciamo è legittimo pensare che si possa riportare l'organismo
il voto diretto sarebbe
dentro le province, ma per il fatto che ad oggi c'è una norma nazionale che invece dice che questo voto non si può tenere.
Infatti
quindi...
ho letto la dichiarazione di Cracolici e dice: io sarei anche d'accordo, ma stiamo votando un qualcosa che ci fa passare per polli, perché poi arriva qualcuno e ti dice
basterà una possibile impugnativa da parte,
esatto,
da parte
basta
di
che uno alzi
cittadino.
Il ditino, esatto. E dice guardate che non si può fare, e facciamo la figura di chi non conosce neanche le leggi.
L'AS verrebbe delegittimata per aver votato una norma che di fatto va in contraddizione con la norma nazionale. Peraltro stiamo parlando sempre dello stesso dinamica, nel senso governo nazionale e governo regionale dello stesso colore politico.
In 30 secondi spieghiamolo per i meno attenti, cosa cambia col voto diretto? Proviamo a spiegarlo meglio per le prossime provinciali.
Ok, diciamo il voto diretto, che è quello che vorrebbero reintrodurre, si torna all'elezione del consiglio provinciale e dei sindaci metropolitani nel caso di Palermo, un po' come prima era, anzi analogo
quello che veniva chiamato il presidente della provincia.
Della provincia ai consigli.
L'ultimo credo sia stato Avanti.
Provinciali, credo
di
memoria,
sì,
a memoria pure io. Mentre adesso c'è un regime che in Sicilia non è mai stato, che è quello legato alla norma nazionale, che in Sicilia non è mai stato attuato, che prevede le elezioni di secondo livello, cioè i consigli provinciali dovrebbero esistere e dovrebbero essere composti sulla base di elezioni svolte tra i consiglieri comunali dei comuni della provincia di Palermo già eletti. Questa parte non è mai stata fatta, quindi a costo zero chiaramente, perché i consiglieri comunali già prendono la loro indennità. Questa modalità non è mai stata attuata e da sempre in Sicilia ci sono i commissari. Quindi è una riforma che in realtà non è mai, non è mai partita in Sicilia, la vogliono già cambiare, ripeto, c'è una volontà politica che però è confliggente, nel senso che quello che è successo ieri è che di fatto quando hanno provato a cambiare l'ordine
dei fattori
dei disegni legge è saltata la maggioranza, Fratelli d'Italia è uscita e ora chissà oggi pomeriggio che cosa accadrà.
A che ora? A che ora?
Alle 15.
Bene, buon divertimento allora. Grazie ad Adriano Barrica, ti aggiorno in privato sul mercato del Palermo.
Perfetto, grazie mille.
Alla prossima, ciao.